Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Domenica scorsa, in questa stessa cappella della Sacri, dovendo parlare ai bambini, la mia preoccupazione era di non annoiarli e quindi di fare una predica breve che è contro la mia natura, come voi sapete, no? Invece, oggi, con i piccoli guerrieri di Gesù, questi bambinoni, non ho più questo timore di annoiarli, no? E quindi so che potrò parlare a lungo, lo so, ma non lo so perché, e si dipende dal soffio dello Spirito Santo, la terza sublime persona della Santissima Trinità. Vi devo parlare della Santissima Trinità. E parlare della Santissima Trinità è balbettare, no? Voi sapete, chi ha letto le confessioni di Sant'Agostino sa che Agostino voleva conoscere il mistero della Trinità e studiava, approfondiva, pregava. Lì a Ostia, dove si trovava, passeggiava lungo la spiaggia, c'era questo bambino che con un secchiello faceva un buco faceva con una paletta un buco nella sabbia, con un secchiello portava l'acqua e vedeva questo bambino che portava acqua in continuazione, portava acqua, e dice: bambino, ma che stai facendo? Voglio mettere tutta l'acqua del mare in questo buco. E Agostino: ma bambino, non ti accorgi che questo buco non può contenere tutto il mare? E tu non ti accorgi che la tua mente non può contenere il mistero della Santissima Trinità? No, e non era un bambino, era un angelo. Non può contenerla, però quando noi afferriamo qualcosa della Santissima Trinità, è una luce, un cuore che si apre. E io ho chiesto allo Spirito Santo una grazia oggi, no? Quella di ferirvi il cuore d'amore. Perché? Non puoi conoscere la Santissima Trinità sui banchi di scuola. Non è studiando teologia che puoi conoscere la Santissima Trinità, ma amando Dio che la conosci, perché la conoscenza è un fatto di amore. Amore, è un amore attivato dalla, è una intelligenza, una conoscenza attivata dall'amore. Perché voi potrete conoscere la teoria, quello che la mente può dire, ma è una conoscenza astratta, superficiale, perché noi possiamo entrare nella conoscenza vera, occorre che la Trinità si riveli, la Trinità si faccia conoscere. È una conoscenza che è tutta esperienza d'amore. Tra parentesi, è molto bello rilevare come nella Bibbia il termine conoscere indica anche l'atto coniugale, l'intimità coniugale. Conobbe Abramo, conobbe Sara. Cosa vuol dire? Perché la vera conoscenza piena è una conoscenza nell'amore, perché noi siamo persone in relazione d'amore. A immagine della Santissima Trinità, non ci possiamo conoscere senza. Tu puoi conoscere qualcuno se non gli vuoi bene? Tu puoi conoscere qualcuno se non lo ami? No, assolutamente. Chi è che veramente mi conosce? Chi mi ama? E a chi tu ti riveli come persona? A chi tu ti fai conoscere come nella tua verità? Chi ti mostri? Solo da chi sei sicuro che ti ama. Perché se non sei sicuro che non ti ama, non ti apri neanche un po'. Sei una conchiglia lì tutta chiusa, vero? Anche perché purtroppo troppo spesso alle volte siamo stati un po' bruciati, no? E allora c'è la diffidenza ad aprirsi, perché l'apertura va vissuta nell'amore. Allora, la Santissima Trinità, cosa dire? Cosa balbettare della Santissima Trinità? È importante conoscerla. Ed è veramente triste vedere come oggi si sta banalizzando questo, elevando. Sapete cosa stavo pensando? Che l'uomo senza Dio diventa scriteriato, diventa proprio, perde i punti di riferimento. Allora l'uomo di oggi cosa sta facendo? Sta elevando gli animali a persona umana, no? Per cui gli animali sono diventati come cristiani. In Sicilia si chiamano cristiani le persone, no? Gli uomini, no? Anche i musulmani chiamano cristiani, ma no, perché lì, no? Dice: vedi, lì c'è un cristiano, cioè vuol dire una persona, no? Stanno allevando gli animali a essere umano e d'altra parte hanno abbassato la nostra religione cristiana, hanno elevato tutte le religioni. Questo sta succedendo anche nella Chiesa, questo che fa pena. Hanno elevato tutte le religioni, come il mondo ha elevato gli animali a persona umana quasi, no? Noi stiamo elevando a via di salvezza, a religione di salvifica, il buddismo, l'induismo, l'islam e tutte le altre religioni, animismo completo, eccetera, eccetera, no? Perché? Perché si è perso di vista Dio. C'è una, a me piace tanto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, dove dice: la preghiera è relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Cioè, noi abbiamo bisogno di un Dio vivo e vero per pregare. Perché se tu non preghi il Dio vivo e vero, chi preghi? Chi stai pregando? La tua immaginazione? Fai un monologo? O stai pregando un feticcio? O stai pregando un albero, come nell'animismo e altre cose? Noi abbiamo bisogno del Dio vivo e vero. No. È importantissimo conoscere Dio, anche perché se non conosciamo Dio non possiamo conoscere noi stessi. Per due motivi. Quali sono i motivi per cui non possiamo conoscere noi stessi? Primo, perché non ci siamo dati la vita noi, qualcun altro ce l'ha dato, e questo qualcuno lo chiamiamo il creatore, no? Dio. A cui il Dio dei filosofi, non sto parlando ancora del Dio della rivelazione, ma io, in quanto mi scopro creatura, ho bisogno di conoscere il mio creatore, perché se mi ha fatto avrà uno scopo. E lo scopo me l'ha messo lui, non mi sono dato la vita io. E quindi se io non conosco Dio, non conosco neanche il mio scopo. Ma c'è qualcosa di più. Perché noi sappiamo nella nostra fede, quello è il Dio dei filosofi, nella nostra fede sappiamo qualcosa di più. Che cosa sappiamo di più? Sappiamo che questo Dio ci ha impastato e ha detto, mentre ci impastava d'amore, soffiando lo Spirito Santo, ha detto: facciamo l'uomo a immagine e somiglianza nostra. L'uomo a immagine e somiglianza nostra. Cioè, noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Il che significa, come conseguenza logica prima, che se non conosco l'immagine su cui sono stato fondato, non conosco me stesso. Quindi vedete, la salvezza, quando noi diciamo l'uomo ha bisogno di salvezza, la salvezza non è solo salvezza dal peccato. No, noi sappiamo che all'inizio l'uomo, chiamato dal Signore alla vita per un'armoniosa comunione d'amore con la Santissima Trinità, peccò e si distrusse questa vocazione che aveva, questa figliolanza che aveva, questa avventura d'amore che era iniziata nell'Eden, e si è rotta questo, e ha avuto bisogno di essere salvato, e ha mandato il Salvatore. Ma il Salvatore non è solo colui che ci salva dal peccato originale, dai nostri peccati, che purtroppo sappiamo la nostra vita è condita, no? La salvezza non è solo salvezza dal peccato originale e personale, la salvezza è anche salvezza dal non senso, salvezza dal non sapere chi sono, salvezza da non avere chiara il mio orizzonte, salvezza dall'ignoranza di non sapere da dove vengo, che cosa devo fare e dove andrò, perché un uomo che non sa queste cose è profondamente ignorante e ha bisogno di essere salvato da questa ignoranza. Ecco allora il Signore che ci salva con una progressiva rivelazione. Una progressiva, la storia della salvezza è la rivelazione progressiva. Prima si mostra il Padre. E quali sono le caratteristiche con cui si mostra il Padre nel Vecchio Testamento? Sì, ci sono barlumi, ci sono segni, ci sono simboli anche delle altre persone nel Vecchio Testamento, non mi sto a fermare su questo. Ma si mostra il Padre. Come si mostra? Come il Creatore. Per noi oggi sembra una parola così, cioè, il creatore. Guardate che quando gli ebrei apprendono la creazione, tutta la cultura, non c'è nessuna cultura che esprima il termine di creazione, non sono stati originalissimi, nessuno era arrivato a pensare al Dio creatore. C'erano i vari dei, ma non c'era il Dio creatore, l'unico, gli altri sono tutti falsi. Dobbiamo riprendere in mano quei passi del Vecchio Testamento dove viene asserito questa falsità. E quando, vi ricordate, quando rubarono l'arca dell'alleanza i filistei e la misero nel luogo dove c'era il loro Dio, il Dio delle mosche, no? La mattina trovavano l'altro Dio tutto per terra, ogni mattina lo trovavano per terra, alla fine ripresero l'arca e gliela ridiedero agli israeliti, i quali furbi, no? Che fecero? Vogliono non solo l'arca che gli erano stata vinta in combattimento, ma vogliono anche un sacco di soldi, no? Non so quante cose d'oro hanno preteso, no? Per cui l'unico Dio, gli altri sono falsi dei, no? E poi come si mostra? Come il Santissimo Dio, che nella relazione che ha con il suo popolo manifesta la sua santità nella santità del popolo, per cui quando il popolo viveva da immorale, non vivendo la legge, faceva fare una brutta figura a Dio. Voi avete disonorato il mio nome in mezzo alle genti perché non avete vissuto da santi. Voi dovete essere santi perché io sono santo. No? E terzo elemento di questa rivelazione è che non solo è il Creatore, non solo è il Santo, non solo è l'unico, non solo è l'Onnipotente, il Signore delle schiere che conduce il suo popolo e che divide il mare per farlo passare, non solo tutto questo, ma la cosa più importante è che è lo Sposo, lo ama il suo popolo. E i profeti canteranno l'amore sponsale. Basterebbe citare Ezechiele 16, andatevela a cercare dopo, che è l'analogia della storia di Israele sotto la simbologia dell'amore nuziale di Dio con il suo popolo. No. Questo nel Vecchio Testamento si rivela così. E si rivela come Dio che chiama, chiama la vita, chiama Abramo, e chiama Isaia, chiama Mosè, e chiama una missione. Questa è la rivelazione, chiama a fare la sua volontà. Questa è la rivelazione del Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento e nella pienezza dei tempi che cosa succede? Mistero dell'incarnazione. Il figlio viene mandato dal padre, viene fecondato dallo Spirito Santo nel seno purissimo di Maria e lui è il maestro. La prima lettura ci ha parlato della sapienza nel Vecchio Testamento, quasi una sapienza incarnata, che era la legge. Adesso la vera sapienza, la vera legge è lui. La legge nel Vecchio Testamento, che cos'era? Era il pegno d'amore del popolo, perché quella legge fondava l'amore tra Dio e il suo popolo. Se vivevi la legge eri fedele, se non all'amore sponsale di Dio. Se non vivevi la legge non eri fedele. La legge rappresentava nel Vecchio Testamento questo strumento per affermare l'amore. Ma dirà Paolo qualcosa di importante. Paolo dirà che la legge era pedagogo a Cristo, cioè che la legge ci voleva condurre a Cristo, perché la legge portava con sé una maledizione. Qual era la maledizione della legge? È che questa legge d'amore non riuscivano a viverla. Si scoprivano continuamente peccatori. E allora la legge che cosa dava? Dava la consapevolezza al popolo di Dio di essere peccatore. Chiamato all'amore si scopriva peccatore e quindi bisognoso del Salvatore. Bisognoso del Salvatore che viene nella pienezza dei tempi e ci libera, dirà Paolo, ci libera dalla maledizione della legge. Perché? Perché la nuova legge è lui. Noi non siamo il popolo dei 10 comandamenti, lo dobbiamo gridare, strillare, noi siamo il popolo del Vangelo di Gesù, non perché i 10 comandamenti non li viviamo più, anzi, perché noi li viviamo come Gesù, e Gesù come ha vissuto i 10 comandamenti. Il nostro nuovo comandamento che ci dà il Verbo incarnato è amare come Lui, Quindi la nuova legge è Lui, è Cristo, e si rivela come nel Vecchio Testamento il Padre si rivelava come colui che chiama, nel Nuovo Testamento il Figlio si rivela come colui che risponde al Padre. Come risponde al Padre? Vi ricordate come risponde al Padre Gesù? Ecco, io vengo a fare la tua volontà. E quindi nel Nuovo Testamento ci viene rivelata la risposta desiderata da parte del Padre e da ciascuno di noi. Questo è il Figlio mio, ascoltatelo, seguitelo, vivete come Lui e sarete come voglio io, sarete la realizzazione del mio sogno, perché l'uomo, possiamo dire, è un sogno che Dio ha di vederlo bello, santo come Gesù. Mi state seguendo? No. Allora, nel Vecchio Testamento Dio si rivela come colui che chiama la vita e chiama una missione. Nel Nuovo Testamento si rivela il Figlio come colui che risponde e ci mostra la risposta, è la via, ci mostra, leggete, e ci chiama a seguirlo e a vivere come Lui per realizzare la nostra vocazione di figli. E viene vinta la maledizione della legge. Perché viene vinta la maledizione della legge? Perché mentre la legge nel Vecchio Testamento metteva in risalto la peccaminosità del popolo che non riusciva a viverla, nel Nuovo Testamento la nuova legge, che è una persona, che è Gesù, la possiamo finalmente vivere, la possiamo finalmente realizzare, perché ci dà lo Spirito Santo. E la terza conclusiva rivelazione di Dio è lo Spirito Santo, la potenza d'amore che rende tutto possibile. Tutto è possibile nella potenza d'amore dello Spirito Santo. Ecco allora la Pentecoste che abbiamo celebrato domenica scorsa, che ci fa celebrare questo dono dello Spirito che ci rende possibile l'amore. Attenzione, lo Spirito Santo non agisce in una potenza magica, abracadabra e Mario non hai più problemi, sei perfetto, abracadabra e Marzia è tutta perfetta, no, lo Spirito Santo agisce in un dinamismo d'amore che è graduale, perché la nostra natura umana è perfettibile e ha bisogno di tempo per crescere, e in questo tempo Lui ci trasforma, come dice Paolo, di gloria in gloria nell'immagine del Figlio. Ed ecco allora la rivelazione della Santissima Trinità. Creati a immagine della Santissima Trinità, noi siamo chiamati dal Padre a realizzare la figliolanza nella potenza dello Spirito Santo. Mi avete seguito fino a qui? Ma visto che voi non state guardando l'orologio, continuo con alcune osservazioni, annotazioni di Santa Maria Maddalena de Pazzi, perché i santi sono coloro che più ci possono parlare della Trinità, perché più lo hanno amato, no? E Santa Maria Maddalena de Pazzi dice, cita il Vangelo di Giovanni, di Matteo, quando Matteo dice: nessuno conosce il Padre, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio è colui che lo voglia rivelare. E dice una cosa stupenda, dice: allora se io voglio conoscere il Figlio devo essergli padre, solo il Padre lo conosce. È una intuizione formidabile. Infatti Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, cioè se il Padre non gli manda l'amore, e l'amore sappiamo chi è, no? E allora ecco, noi conosciamo Gesù nella misura in cui ci innamoriamo di Lui e lo generiamo nel nostro cuore. Perché? Quando stava parlando, gli dissero: là fuori c'è tua mamma, ci sono i tuoi parenti. Gesù che cosa rispose? Chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Chi osserva la parola, la mia parola è per me fratello, sorella e madre. Cioè, vivendo come lui ci ha insegnato, noi lo generiamo come madre. Siamo come, è come se abbiamo, lo generiamo nel nostro cuore, lo generiamo nella nostra fede. Dirà Sant'Agostino, Maria, prima di generarlo fisicamente, Gesù l'aveva generato nella fede, nel suo cuore. È bello questo. E d'altra parte, per conoscere il Padre, dobbiamo essergli figli. E quindi nell'amore a Cristo, nel fare la sua volontà, c'è il segreto, in quell'amore ricevuto e vissuto che viene riversato nei nostri cuori, c'è il segreto per cui noi conosciamo il Figlio, nell'amore lo generiamo, e conoscendo il Figlio siamo nel Figlio padri e conosciamo il Padre. E siamo nel Figlio e conosciamo il Padre. E tutto questo si realizza come? Facendo la sua volontà. Quando tu vivi il mistero del Vangelo, quando tu vivi la parola di Cristo, conosci il Figlio, conosci il Padre e vivi nell'amore, perché fare la volontà di Dio è vivere nell'amore. E come possiamo concludere qui in questo luogo particolare segnato dalla Madonna della Rivelazione, che ha uno stretto legame con la rivelazione che lei fa a Bruno Cornacchiola, proprio a papà tuo, perché lui è figlio di Bruno, no? Del mistero della Santissima Trinità. Madonna della Rivelazione è in funzione proprio di questa rivelazione della Santissima Trinità. Cosa disse Maria quel giorno quando quei bambini discoli non trovavano quella pallina? Cosa disse Maria a Bruno? Io sono la Vergine della Rivelazione.
Sono
colei che sono nella Trinità Divina. Quindi si presenta proprio così, perché è l'espressione massima della creatura nella pienezza della partecipazione alla Santissima Trinità, perché tutti noi siamo chiamati a questo. A somiglianza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo significa che noi viviamo una partecipazione del Padre, una partecipazione del Figlio, una partecipazione dello Spirito. E in un'altra occasione cosa dirà la Vergine a Bruno? Dirà: io sono l'amore del Padre perché figlia, io sono l'amore del Figlio perché madre, io sono l'amore dello Spirito Santo perché sposa, come lo sono nella Trinità l'unione delle tre persone. Amore, amore, amore. E qui c'è il segreto. Tutto quello che ho cercato di dire io con la mente, magari vi ho confuso un po' le greche, qui la Madonna in due parole glielo dice: sono l'amore del Padre perché figlia, sono l'amore del Figlio perché madre, sono l'amore dello Spirito perché la sposa. Questa è la vocazione del cristiano che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, questa relazione intima con la Santissima Trinità, in cui siamo in Cristo figli amati, siamo nello Spirito, siamo nell'amore sponsale che lega il Cristo alla Chiesa, e siamo nel Figlio una cosa sola, perché non viviamo più noi ma Lui con il suo Santo Spirito. Cosa aggiungere? Che sono cose grandi, elevate, ma io spero che qualcosa ci abbia ferito il cuore, Qualcosa ci abbia ferito il cuore, ci abbia fatto gustare la bellezza della nostra chiamata, la sublimità della nostra chiamata a essere nella Santissima Trinità una cosa sola. Dirà San Giovanni della Croce: o anima chiamata a spirare l'amore dello Spirito e essere unita intimamente alla Santissima Trinità, aspirare nel tuo cuore quell'amore che soffia dal Padre e dal Figlio, chiamata a simili altezze, cos'è che dirà San Giovanni della Croce? Non tornare alle tue bassezze. Non tornare alle tue bassezze. Allora, tutte queste verità alte servono per che cosa? Per tenere alta la nostra vita, il livello della nostra vita, il livello della nostra speranza, il livello della nostra fede, il livello del nostro amore. Amen. Prima della benedizione conclusiva volevo aggiungere solo questo, perché poi mi sono ricordato, mi sembrava mancava qualcosa. Io sono la calamita della Santissima Trinità, questa frase che disse la Madonna, appunto perché l'amore del Padre, perché figlia, l'amore del Figlio, perché madre, l'amore dello Spirito, perché sposa. La calamita ce le attira. Le persone, le anime sono attirate attraverso Maria. Maria è la porta della Santissima Trinità. Che questo giorno qui, in questo piccolo santuario della Madonna della Rivelazione, della Vergine della Rivelazione, è madre degli incurabili. Incurabili, no, per quelli incurabili nel corpo e nell'anima. Madre quindi che prega per i casi soprattutto più difficili, più disperati, no? Lei è la madre, quindi ha a cuore le sorti di tutti i suoi figli. Quindi portiamo nel nostro cuore quelle persone più vicine a noi e più lontano da Dio, che vorremmo proprio che si lasciassero calamitare dalla Santissima Trinità attraverso Maria. In questa benedizione chiediamo appunto questa grazia al Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Preghiamo.